che è un tempo così sfidante, così potente, così energetico, così travolgente, che appunto io e Barbara siamo genitori di quattro figli che hanno in questo momento tra i 23 e i 15 anni. In un libro fortunato l'abbiamo chiamata l'età dello tsunami, ci sarebbe piaciuto chiamarla l'età della brezza gentile, ma non è quella roba lì, quindi ha una certa forza d'impatto e giustamente mi piacerebbe anche dirvi che io le ho fatte tutte giuste, che ho i segreti, le tecniche, che andiamo a casa e da domani è... In realtà, per esempio, citando mio figlio Jacopo, che è quello che c'ha proprio, è un guerriero, il primogenito, quindi ci ha molto allenato alla gestione della crescita in un tempo di così tanta potenza, un giorno, proprio come avevo detto, proprio uno di quei no che nella mia testa aiutava a crescere Jacopo, ed era un no che lui non gradiva per niente. Quindi nel pieno della rabbia lui mi ha detto: e io un giorno farò un video con i tuoi momenti peggiori, lo metterò su YouTube, così vedrai tutti quelli che vengono a sentire te come cambiano idea. Quindi siete avvertiti, io vi dico fin dall'inizio che ho una nella prospettiva di mio figlio Jacopo, almeno di quello Jacopo lì, quello dei 12, 13, 14 anni, nella sua logica non le ho fatte tutte giuste. E in realtà anche nella mia logica, col senno di poi, in realtà lui è stato il nostro primo figlio e è stato un grande allenatore, cioè ci ha davvero un po' fatto prendere le misure, e molte delle cose che accadevano in quel tempo della sua crescita, credo che io ho toccato con mano quella cosa che tanti genitori dicono quando vengono da uno che fa il mio mestiere, che hanno il figlio in preadolescenza, la richiesta implicita per cui si chiede consulenza allo psicologo dell'età evolutiva è: dottore, a un certo punto lo diceva bene anche il vice, in casa c'è un mostro, prima era una roba meravigliosa, poi improvvisamente è successo un incantesimo, è quella cosa lì, e non è che mi può ridare indietro quello che avevo prima, cioè non è che mi fa un'operazione di montaggio e smontaggio, che così io con quello che c'era prima funzionavo molto meglio anch'io. Mi sembra un bel modo di vedere le cose, perché in realtà ci dice che l'ingresso in preadolescenza comporta un bel cambio di passo nella relazione con un figlio. Un bel po' di cose belle, no? Se a tavola si ha l'abitudine di parlare, non si parla più di Peppa Pig, ma si parla di un bel po' di cose più interessanti. La cosa che però accade è che spesso il parlare diventa urlare, cioè ci accorgiamo che è come se ci fosse dentro un meccanismo per cui la minima perturbazione emotiva comporta un innalzamento, no, del tono della voce, della reattività e una potenza a cui non eravamo abituati, quindi è quella, no, in parte la cosa disorientante. E direi che questa è anche un po' una cifra della crescita fino al termine della scuola primaria. Effettivamente i figli sono abbastanza ben adattati, adeguati a quello che chiamerei il copione dell'obbedienza, cioè l'adulto è un buon riferimento per la loro crescita, loro hanno la capacità di stare in relazione con la proposta educativa dell'adulto, le cose funzionano abbastanza bene. Ma quello che accade all'ingresso in pubertà è che il copione dell'obbedienza non vale più. Si struttura e si scrive dentro al loro corpo e dentro alla loro mente il copione dell'autonomia. Quindi il loro obiettivo è quello di conquistare un potere d'azione che prima non avevano e che è scritto dentro alle trasformazioni che stanno attraversando. Il corpo non è più il corpo di un bambino, ma è il corpo di un quasi adulto che si entra in seconda e in terza media. I docenti ce lo potranno dire, no? C'è una macedonia di corpi. Ci sono corpi che potrebbero essere ancora la quarta elementare, ci sono corpi che potrebbero essere il quarto liceo. cioè hanno fondamentalmente la scatola è completamente fatta e finita per svolgere tutte le funzioni dell'adulto, quindi è un corpo che può sostenere moltissime azioni autonome in più rispetto a quello che accadeva l'anno prima, 2 anni prima, 3 anni prima. E l'altro aspetto è che questo cambiamento corporeo, che è così evidente, a volte così potente, a volte così improvviso, è accompagnato da un cambiamento del funzionamento mentale che è davvero ugualmente potente e per loro anche molto disorientante. Prima di parlarvi del cambiamento del funzionamento mentale, che è un po' la chiave di accesso al tema della preadolescenza che voglio condividere con voi questa sera, che un po' credo potrebbe essere la cosa da portarci a casa, cioè quale pezzetto in più ho messo dentro al mio kit degli attrezzi di genitore per capire quali sono le caratteristiche della preadolescenza. Faccio anche un affondo sul titolo che abbiamo scelto, Tenere alto lo sguardo. Tenere alto lo sguardo è un'immagine poetica che però oggi più che mai ha una enorme quantità di riferimenti e di risvolti sia per i nostri figli che per i nostri genitori. Partirei da un dato clinico. Negli ultimi 10 anni i pediatri ci dicono che c'è un'epidemia, ma molto significativa, di miopia in età pediatrica. Vuol dire che, cosa mai vista prima, continuano a vedere numeri crescenti di bambini che non hanno la competenza visiva da lontano, non vedono bene da lontano. E vi cito questo dato perché è un dato significativo. Cosa succede allo sguardo dei bambini nei loro primi 10 anni di vita, tale per cui poi sviluppano un problema di miopia? Succede che sono così abituati a tenere basso lo sguardo, quasi sempre su schermi, no? Che a breve distanza forniscono loro molti stimoli, molte visioni del mondo, molte modalità per intrattenersi nel tempo libero, che le strutture anatomofunzionali che presiedono la vista da lontano sono così poco utilizzate da non generare poi quella competenza che supporta la funzione che non viene usata. Direi anche a livello di sistema nervoso centrale, un tema grande che abbiamo è che il cervello prende la forma e si modella intorno alle esperienze, alle relazioni che ragazzi e ragazze, bambini e bambine vivono in età evolutiva. La vita diventa una sorta di palestra che ha tutta una serie di stazioni dove facciamo esercizi e facendo quegli esercizi noi sviluppiamo le relative competenze che si scrivono dentro al nostro cervello. Per cui per noi genitori questa, per noi educatori, questa è un'informazione importantissima. La domanda per noi diventa in quali campi d'azione, in quali palestre, in quali campi da gioco io alleno la crescita di mio figlio perché quelle esperienze che la comunità educante mette a disposizione di chi cresce sono quelle che poi gli entrano dentro alla struttura del suo funzionamento mentale, in qualche modo danno un impatto forte alla tipologia di adulto che lui deciderà di diventare o riuscirà a diventare. Ora, avere bambini miopi vuol dire che noi abbiamo scelto nel territorio della crescita, oppure non avendo scelte, ci troviamo con dei figli che giocano in campi da gioco che sono a distanza ravvicinatissima. Quindi schermi, esperienze dove non vai a cercare l'oltre, no? Quello che sta più avanti, ma ti tieni ancorato a cose che sono in tua prossimità, nella tua comfort zone. Se ci pensate bene, l'esperienza per esempio delle camere dei nostri figli, cosa c'è nelle loro stanze? No? Abbiamo dei figli che si barricano dentro la loro stanza, chiudono la porta e non ne vengono fuori per ore. Noi siamo fuori e ci domandiamo cosa succederà dentro quella porta. Beh, i maschi videogiocano, quindi tirano dei bestemmioni che noi abbiamo l'intuizione di cos'è che accade dietro, ma a volte sono silenziosissime. Parlerete del tema della sessualità e quando c'è quel silenzio prolungato per parecchio tempo, ecco, stanno navigando un rischio grosso, per esempio, è la pornografia, no? Tanto che se fate un esperimento, aprite la porta all'improvviso, li vedete che si sdraiano sul computer, chiudono tutto e vorrà dire qualcosa questa reazione. Il tenere alto lo sguardo che abbiamo scelto per il titolo ci indica allora che effettivamente il ruolo del progetto educativo è il ruolo di qualcuno, di una guida che col dito punta qualcosa che si deve andare a cercare e che non è lì a portata di mano. E la preadolescenza ha questa potenza enorme che è dotata proprio di un corpo nuovo, di un funzionamento mentale nuovo, perché è una sorta di spinta propulsiva ad andare nel fuori, ad andare a cercare, a incontrare persone nuove, fare esperienze nuove, scoprire cose nuove, dotarsi di competenze nuove che non sono quelle del bambino. Tra l'altro, preadolescenza e adolescenza sono dimensioni sane, sono tempi della crescita che avvengono in salute se c'è una tensione desiderante dentro alla vita dei nostri figli. Il desiderio è una dimensione chiave del loro bisogno di crescita. E se ci pensate, la parola desiderio, anche etimologicamente, è una parola molto interessante, perché nasce da in latino è assenza di stelle, quindi vuol dire che tiriamo sullo sguardo, troviamo un cielo nero senza stelle e dobbiamo decidere se rimaniamo in attesa delle stelle e della luce delle stelle, sapendo che prima o poi comparirà. E quindi reggiamo, no, quella tensione desiderante, perché qualcosa di molto bello e luminoso squarcerà la noia del buio, la cupezza del buio. Oppure abbassiamo lo sguardo perché non vale la pena fare tutto quel lavoro di attesa e di sospensione, ci mettiamo, rinunciamo, no, alla visione delle stelle e ci accontentiamo allora di fare delle cose illuminate dalla luce artificiale che abbiamo a disposizione nel nostro ristretto spazio di vita. Abbassare lo sguardo vuol dire rinunciare però all'esperienza dell'oltre, all'esperienza di qualcosa che davvero sta molto sopra di noi, è molto più grande e è pieno di possibilità e di scoperte. Quindi questo tenere alto lo sguardo, un quesito anche per noi adulti, è come nutriamo la dimensione desiderante dell'esperienza di crescita, perché se non c'è desiderio, chiaramente non c'è spinta in avanti, in alto, in fuori, verso la scoperta. E guarda caso, quello che ci racconta, no, un po' l'analisi della situazione degli adolescenti, soprattutto negli ultimi 3-5 anni, scopriamo che un problema enorme per la crescita oggi si chiama ritiro sociale. Cioè è un fenomeno davvero nuovissimo degli ultimi 10 o 15 anni, per cui noi abbiamo adolescenti che decidono di stare in una zona ultraprotetta, che è poi la zona dove sono stati da bambini, la loro casa, la loro stanza, e rinunciano a questa spinta ad andare verso fuori. Qua dentro sentite anche la complessità davvero delle trasformazioni che sono avvenute a livello generazionale. Penso che la peggiore delle punizioni che vi potevano dare i vostri genitori era: vai in camera tua e non uscire da lì, roba da far scoppiare, no? A casa, dalla rabbia, per noi era intollerabile. Oggi la peggiore delle punizioni che alcuni adolescenti considerano la peggior punizione e sentirsi dire esci da quella stanza e vai fuori, no? E un figlio ti risponde: ma perché mi vuoi così male? Perché mi vuoi far succedere questo? Quindi è successo qualcosa, no? Nell'accompagnare il percorso della crescita, nel nutrire i bisogni di crescita dei nostri figli e delle nostre figlie, che ha davvero trasformato, no? A volte l'adolescenza, la preadolescenza e l'adolescenza non più come un tempo di proiezione e di spinta verso il fuori, ma più come un tempo di ritiro e di chiusura verso il dentro. Credo un mese e mezzo fa, ero qua a Torino e lavoravo a Colle Don Bosco con 300 circa ragazzi giovani tra i 18 e i 24 anni, quindi una popolazione numericamente simile a quella nostra di questa sera, no? E ho chiesto loro: alzino le mani, quanti tra voi hanno avuto un bel po' di conflitto in famiglia durante l'adolescenza intorno alla questione voglio un motorino? Si saranno alzate 5-6 mani. Poi ho detto: ok, alzino la mano quelli tra voi che in adolescenza, nel tempo dell'adolescenza, hanno avuto conflitti con i propri genitori intorno all'uso dello smartphone e della console dei videogiochi, una pandemia di mani alzate. Ecco, direi che in questo genere di esempio noi tocchiamo con mano un po' che cosa sta accadendo nel territorio della crescita e perché tenere alto lo sguardo è un titolo molto adeguato anche nel riflettere sulle sfide educative che riguardano i nostri figli, perché noi siamo un po' la prima generazione, no, di genitori, di educatori, di docenti che stanno sostenendo la crescita di ragazzi e ragazze che tengono in piedi due vite, la vita reale e la vita virtuale. E questa cosa ha un enorme impatto dentro alle trasformazioni. Se il corpo, in preadolescenza, è un corpo che ha tutta quella potenza fisica, ma poi a quel corpo chiediamo di rimanere, no? In uno spazio ristretto, protetto, recluso. Guardate anche un po' qualche parte, sia chiaro che dentro tutto questo discorso mi ci metto io, come dice mio figlio, farò il video dei miei momenti peggiori. Quindi, ma pensiamo al fatto che, non so, nei primi 10 anni di vita dei nostri figli li addestriamo, facciamo corsi di russo, di cinese, di scalata in montagna, cose. Poi arriva a 11-12 anni, questo è un figlio che ha messo talmente tanta roba, no, in termini di addestramento nel suo zaino per la vita, che minimo pensa che dovrà andare su Marte. Poi dice: prendo la bicicletta, vado al campetto dell'oratorio, fermo lì che ti accompagno io. Sarà mica. Non sei pronto. Io un esempio proprio preso dalla mia famiglia e che condivido con voi proprio in termini anche di analisi allargata è questo. Pietro era davvero bello fisicamente, insomma, uno che è andato più veloce dei suoi fratelli, il nostro terzo figlio, e nelle vacanze tra la quinta elementare e la prima media era, insomma, aveva il suo 1,60 m, 1,65 m. E per lui quella era la vacanza più bella della sua vita. Perché? Perché non c'erano i compiti delle vacanze. Quindi, come me la godo quest'estate. Sì, certo, però Pietro, facciamo che proprio perché stai diventando grande, ti prendi una responsabilità, che è una cosa che non hai mai fatto prima e che sia di servizio per la famiglia. Quindi pensaci su, non so, potrei decidere, taglio il prato. Mi occupo, che ne so, della pattumiera, faccio. Lui ci pensa su e al pomeriggio, quando gli abbiamo lanciato questa proposta, ci dice: io ho trovato la mia attività per quest'estate. Raccontaci, Pietro. Noi abitiamo in una città della provincia di Varese di circa 15.000 abitanti e dice: io andrò al gigante tutte le mattine e farò la spesa. Il gigante dista circa 1 km da casa nostra,
In effetti nessuno vede un undicenne in giro all'ipermercato a fare la spesa, però se io rifletto su me all'età di Pietro, io andavo a fare la spesa per i miei genitori nella stessa città in cui abito. Quindi mi colpisce la richiesta, la decisione di Pietro perché dice, perché mi dico, sta veramente chiedendo una cosa che un undicenne nel suo DNA è pronto a fare. È un'attività di servizio per la famiglia, deve andare in bicicletta fino per 1 chilometro, ma noi siamo molto allenati ad andare in bicicletta. Tra l'altro ha fatto con noi, ma decine e decine di volte, la spesa gigante, e in effetti lui conosce molto bene l'ambiente. Quindi io e Barbara ci guardiamo, diciamo, in effetti sì, questa è una cosa che puoi fare. Quindi il contratto prevede che lui parte con uno zainetto in bicicletta, quindi noi gli facciamo una lista della spesa di 6-7 cose che stanno dentro uno zainetto. E lui non ha lo smartphone, quindi gli diamo lo smartphone di uno di noi due genitori ogni mattina e gli diciamo, guarda, che ne so, circa 70 minuti, quindi quando manca un quarto d'ora alle 11. Se non hai finito la spesa, vai alla cassa, paga e torna a casa. L'importante è che sei a casa entro le 11, anche se non hai esaurito la spesa. Siamo ultra tranquilli a vederlo uscire dal cancello con la sua bici e il suo zainetto. No, abbiamo una certa ansietà, ma pensiamo anche che questo faccia un po' parte del gioco, no? E quello che accade è che Pietro, il primo giorno, insomma, effettivamente noi per 1 ora e un quarto eravamo lì a vedere l'orologio, a vedere, e ci dicevamo chissà come vanno le cose. E lui in realtà puntualissimo torna a casa, missione compiuta, e ci convoca e dice, beh, adesso io vi tiro fuori tutte le cose che ho comprato e voi mi dite se ho fatto le cose bene. La mamma aveva messo anche la busta degli anacardi dentro, che io vi giuro non sapevo che cosa, che si chiamassero così, sapevo, ma non sapevo che erano gli anacardi, e lui aveva comprato anche quelli, molto bene. Quindi questa attività va avanti per un po' di giorni. A quel punto Pietro viene visto nella nostra comunità come un undicenne che si muove in bicicletta, va all'ipermercato e noi cominciamo ad essere fermati da altri genitori. Cosa ci diranno? Ci diranno, ma voi siete matti? Come avete potuto decidere di fargli fare una roba del genere? Quindi esploriamo la nostra follia, ce la facciamo spiegare, cioè, ma perché? Il primo aspetto è perché è pericolosissimo andare in bicicletta, no? Quindi la prima invalidazione è su Pietro che va in bicicletta. Io dentro di me penso, ma come, a 3 anni andava con la bici a rotelle in cortile, poi a 5 anni è andato con la bici senza rotelle, poi abbiamo girato quasi tutto il parco del Ticino con la bicicletta, si muove con noi in città, a 11 anni uno è pronto ad andare in bicicletta. Ricordo che a me hanno sdoganato proprio l'intera città con la bicicletta alla fine della quinta elementare. E quindi dico, ma guarda, Pietro è allenato, è chiaro che un figlio ti va fuori di casa e non puoi mai dire, ma non abbiamo mai visto che usciva di casa e si buttava sotto un tir, quindi speriamo bene. E poi qual è l'altro problema? E c'era questa cosa con tutti i malintenzionati che ci sono in giro. Cosa intendi? Insomma, in un ipermercato, i pedofili, i rapitori, ho detto, orca miseria, io a questo non ci avevo pensato, quindi quello che faccio, scrivo, facciamo motore di ricerca, bambino rapito, gigante, insomma, non parlo, do via e dico, guardiamo la casistica, non ne viene fuori uno. Pedofilo gigante, insomma lombardo, non ne viene fuori uno, e dico, beh, ma allora ce n'è uno da 30 anni che è lì, sta aspettando il mio Pietro, andiamo, identifichiamolo. E la cosa che mi colpiva tanto, però era poi, cioè è chiaro, no? Ve la dico un po' simpaticamente, questa cosa ci veniva restituita con tante tonalità diverse, io me le sentivo addosso, le riconoscevo come valide, perché effettivamente Pietro faceva una roba che nessun undicenne fa. Consideravo però questo, mentre mi veniva raccontato che Pietro era fuori da ogni registro, io consideravo che Pietro ha avuto il suo primo smartphone personale alla fine della terza media. E tutti i genitori che mi allarmavano e mi allertavano sui pericoli che correva Pietro erano genitori i cui figli avevano in mano lo smartphone dall'età di 8 anni. E io per il lavoro che faccio ogni anno ricevo centinaia di richieste di aiuto da genitori i cui figli con lo smartphone in mano hanno fatto ad altri e si sono fatti a sé dei danni terribili. Non era certo quello il momento in cui fare questo genere di trattazione, no? Però riflettevo profondamente su qual è la percezione del rischio che noi mettiamo nella vita dei nostri figli nel momento in cui il corpo, il cervello li dota di una serie di abilità e competenze per affrontare nuove sfide evolutive e nuovi rischi, no? E mi dicevo, ma abbiamo proprio un po' sbagliato a mettere anche noi lo sguardo sui bisogni di crescita, perché se alla fine riteniamo un percorso da casa al campetto dell'oratorio più pericoloso di una navigazione che con tre clic ti fa entrare in un sito pornografico e l'80% delle ricerche ci dicono che alla scuola media i nostri figli, scusate, le ricerche ci dicono che l'80% dei nostri figli alle medie navigano in siti pornografici, allora mi dico tutto quel potenziale di crescita, no? Tutto quel bisogno esplorativo di cui sono dotati. È come se noi non lo direzionassimo bene. Direzionare l'energia della preadolescenza e della prima adolescenza è un compito importantissimo per il mondo adulto. Per quale motivo? Perché i nostri figli in questo tempo, proprio nell'età dello tsunami, non se la sanno direzionare da sé. Hanno davvero bisogno di fare quel lavoro lì, no? Di avere portarci degli obiettivi evolutivi, confrontarsi con l'adulto che deve sdoganare più o meno il sì o il no a seconda che la richiesta sia una richiesta adeguata e poi entrare in quel territorio, in quello spazio di crescita in cui ti metti alla prova con tutte le nuove dotazioni fisiche e mentali che hai a disposizione. Ora, cosa accade nel tempo della preadolescenza? Accade questo, che nel cervello dei nostri figli noi abbiamo che la parte che noi chiamiamo cervello emotivo, cioè il loro sistema limbico, è la parte di cervello che sente la vita, quindi che funziona sulla dimensione del sentire e che è la casa un po' delle emozioni. Se volete avere una buona narrazione del cervello emotivo di un preadolescente, il cartone perfetto è Inside Out, perché è la storia di Riley, una preadolescente che cambia casa, cambia scuola, cambia città perché il papà cambia lavoro e quindi il regista ci fa vedere la vita di Riley tutta in trasformazione. Il cambiamento di città è il segno, no? La dimensione simbolica del cambiamento che avviene, non può non avvenire, e ci fa in questa narrazione entrare nel cervello di Riley, cioè mentre una videocamera ci racconta tutto quello che accade nella vita della ragazza, del suo muoversi nel mondo fuori, poi c'è un'altra videocamera che è accesa dentro al suo cervello emotivo e quindi tutto quello che accade nel fuori ha un riscontro nel dentro e noi vediamo le emozioni primarie di Riley, la rabbia, la paura, la tristezza, il disgusto e gioia, che interagiscono in modo molto caotico, mentre lei non ce la fa tenere sotto controllo tutte le diverse variabili che stanno verificandosi nel suo mondo interno e nel suo mondo esterno. Un altro cartone perfetto sul descrivere la preadolescenza è Red, la storia di una preadolescente che proprio nel momento in cui comincia a chiedere alla sua mamma, no, che la vuole ultra perfetta, ultra obbediente, guai a lei se sogna di andare al concerto del suo gruppo preferito, guai a lei se si innamora del ragazzino che ha la cassa nel negozio del suo quartiere. Ecco che lei tiene tutto dentro, poi c'è questa cosa che quando arriva la rabbia si diventa tutta rossa e si trasforma in un mostro e non ha il controllo, non ha le competenze di regolazione dei suoi stati emotivi, quindi tutto diventa esplosivo e caotico, appunto molto tsunamico. Perché avviene questo? Perché il cervello che si occupa del sentire la vita e dell'esperienza emotiva è un cervello che si addormenta una sera e fino a quel momento è andato in giro con la bicicletta e si risveglia un mattino e scopre che ha ricevuto in dono una Ferrari. Quindi ha una potenza di movimento, di sentire, di bisogno di ricerca di sensazioni che è indescrivibile e che è davvero difficile da governare. Per quale motivo? Perché i funzionamenti della regolazione emotiva, il modo con cui si può gestire tutto questo vulcano esplosivo che noi abbiamo nel cervello emotivo, è invece compito dell'altra parte del cervello, la nostra corteccia cerebrale, è il cervello che pensa, è il cervello cognitivo. E il cervello cognitivo invece, questo è stato proprio un po' il regalo, no? Che ci hanno fatto i neuroscienziati che negli ultimi 20 anni sono riusciti a entrare dentro al cervello che cresce in azione e dinamico e ci fanno vedere che il cervello del preadolescente è un cervello invece ancora molto, molto immaturo. Mia nonna Irma, che non era una neuroscienziata, quando arrivava la preadolescenza in casa, diceva arrivata l'età della stupidera. E in realtà racconta, attenzione, non è un termine dispregiativo, è proprio un termine che fotografa bene che cosa succede alla mente in quel tempo che è fra i 10, 11, 13, 15 anni, a seconda della variabilità interindividuale. La mente è una mente che sente tantissimo, ha voglia di sperimentare più cose possibili, è dentro un corpo che ha una potenza che è indescrivibile rispetto a quella del corpo che aveva il bambino. Insomma, ci sono dei corpi di 12 o 13 anni che possono essere corpi di una mamma e di un papà, sono pronti anche a fare figli, no? È chiaro che però se noi guardiamo tutta quella crescita biologica, crescita emotiva, possibilità di sperimentare l'orgasmo sessuale e quello che volete, e poi vi sentiamo parlare, diciamo, speriamo che passino un po' di anni, no? Prima che diventino genitori, perché effettivamente, e quindi ci occupiamo, per così dire, di generare un po' un sistema transenna, no? Un po' un sistema cancello, di dare una direzione, di educare su tutte quelle funzioni importanti della vita che non possono essere agite in modo pulsionale, non possono essere agite senza pensarci su. Dovessi darvi l'immagine che secondo me racconta bene, stavo guardando il tempo per capire se inserire i video, i video magari non ci aiutiamo neanche perché sono dentro adesso a un altro. Ho un altro filone di pensiero e il tema è questo. Se io dovessi darvi l'immagine di un preadolescente, cioè una metafora, un preadolescente è come? Ecco, io vi direi che per me è un'immagine che vi racconta molto bene con questa sfasatura, no? Tra la potenza del corpo, la potenza delle emozioni e la profonda immaturità invece dei loro funzionamenti cognitivi. Ecco, l'immagine per me è quella dei topolini a molla, che voi girate la molla proprio fino all'ultimo giro e li mettete per terra. Questi partono, ma non hanno una direzione, quindi hanno spesso anche un andamento circolare, vanno dappertutto, non vanno da nessuna parte. E quello che noi vediamo è che tutta quell'energia rischia davvero di farli girare a vuoto. Però quello che scopriamo è che se noi, prima di appoggiare il topolino per terra, mettiamo due transenne, due barriere, e poi appoggiamo il topolino, quello che accade è che il topolino nel suo girare sbatte di qua e sbatte di là, ma
ma se vedete, avanza. Questo è un po' quello che do come immagine, cioè è un tempo in cui tutta quell'energia necessita in qualche modo di essere contenuta e direzionata, oltre che accolta, sia chiaro, non bloccata e repressa, ma il lavoro potente che l'adulto deve fare è mettere a disposizione campi da gioco, buoni allenatori e fare in modo che tutti i preadolescenti con i loro amici e amiche, no? Compagni di squadra, possano fare la loro partita all'interno però di una cornice educativa che è potentemente presente e pensata nella mente dell'adulto. Il rischio, altrimenti, è quello che nell'anarchia dei funzionamenti autonomi, ma sì, lo guardiamo il video, ho deciso che vi faccio proprio vedere un gruppo. Questa è la scena iniziale del film Io non ho paura, è una scena che ci dà un sacco di indicazioni e ci fa vedere dei bambini, ecco, è un film un po' datato, quindi ci fa vedere una crescita tutta nella vita reale. Guardate un po' cosa accade. qua si interrompe la scena, è proprio la scena iniziale del film, potremmo stare ore a parlare di questi 5 minuti perché hanno dentro talmente tanti spunti, per noi che ci occupiamo di questa fase della crescita. Con voi puntualizzo, secondo me, alcuni aspetti che sono interessanti. Intanto, diciamo che quello che tiene alto lo sguardo è proprio Michele, il ragazzino con la maglietta rossa, che in realtà fa un bel po' di cose che gli altri non sono in grado di fare. Mentre il bullo lancia la competizione del vince il più forte, lui sente il richiamo della sorella che grida aiuto. Quindi mentre tutti stanno andando in una direzione, lui è quello che coglie il bisogno per quello che è, quindi torna indietro, non è che è contento di arrivare ultimo, però quella è la cosa che lui si mette a fare, che gli altri invece non sono in grado di fare. Altro aspetto è che mentre tutti sono tutti contro tutti, lui con questa sorellina la prende per mano e la tiene per mano, fino ad arrivare poi nel posto in cui ci sono tutti gli altri. Il regista ci fa vedere che quando il bullo lancia la sfida su un aspetto, tra l'altro, no? Toccando proprio una dimensione che è la sessualità, che intuiamo non sanno gestire, sanno che è lì, loro lo sanno tutti cosa sta chiedendo, tranne la bambina, che non essendo ancora dentro a quel territorio di crescita non capisce che cosa vuol dire quella richiesta di penitenza. Il regista però ci fa vedere, no? Che gli sguardi, se noi chiedessimo ad ogni ragazzo presente lì: ma tu sei d'accordo con questa penitenza? Tutti ci darebbero la risposta giusta, però nessuno è in grado di fermare la situazione, tanto che la ragazza riguarda tutti, no? E dice: non dite niente voi. Michele a un certo punto in realtà è quello che cambia il corso degli eventi, ma l'attenzione che voglio condividere con voi su questa scena è che il regista ci fa vedere che noi possiamo prendere i nostri figli, no? Che sono in una zona della crescita per cui stanno facendo un salto in avanti. Dovrebbero muoversi col copione dell'autonomia e hanno la possibilità di generare ruoli, funzioni e competenze che li rendono squadra, o ruoli, funzioni e competenze che li rendono branco. Qua dentro c'è la regola del bullo che impera, c'è un'organizzazione delle loro relazioni per cui sono tutti obbedienti proprio rispetto alle richieste del soggetto più disfunzionale. E quello che ci fa vedere il regista è che questa cosa è molto facilitata, questo gruppo dove l'adulto è percepito come assente, vacante, non c'è, e scopriremo poi nella trama del film che l'adulto è addirittura un adulto pericoloso per la crescita, perché gli adulti lì dentro hanno rapito un bambino e sarà proprio il gruppo poi di... con l'intervento di Michele che lo salveranno. Ma l'altro aspetto è questa corsa enorme dentro al campo di grano, no? Uno spazio enorme dove non c'è la percezione del limite, del confine, non ci sono gli adulti e quindi vale davvero la regola, il limite, la richiesta che viene imposta da quello che ha un po' la crescita, diciamo, più a rischio, il più disfunzionale, il più, in questo caso, è proprio il bullo della situazione. E è un po' come se intuissimo che se l'adulto non si preoccupa di generare un campo d'azione dove tutta l'aumentata potenza e autonomia del preadolescente ha quella trazena, no? È un po', viene direzionata, il rischio un po' lì dietro l'angolo. E secondo me questa è una metafora incredibile della sfida alla crescita dei nostri figli tra gli 11 e i 15 anni, che io considero davvero in questo momento l'età più fragile e vulnerabile. Vi leggo questa mail, la cito spesso perché è una delle, veramente delle tante, io uso sempre questa perché ho l'autorizzazione ad usarla, che secondo me attualizza la scena che abbiamo appena visto nel territorio di vita dei nostri attuali preadolescenti e primi adolescenti. Buonasera, dottor Pellai. Controllando la cronologia del telefono di mio figlio 13enne, a sua insaputa, mi sono accorta che negli ultimi mesi ha visitato spesso siti porno. La naturale curiosità verso il sesso la comprendo, ma ciò che mi preoccupa sono i titoli di certi video: stupro, ragazza umiliata. Inoltre ho trovato un gruppo WhatsApp che coinvolge una decina di compagni di classe, uno dei quali ha creato il gruppo per pubblicare foto da siti porno razzisti e pedopornografici. Solo questo ragazzino pubblica e nessun altro risponde. Noi come famiglia abbiamo sempre dato un'immagine sana dell'amore. Io e suo padre siamo sempre stati civili e affettuosi tra noi. Non capisco come affrontare l'argomento. Mio marito ha detto che ne parlerà lui col nostro figlio dopo averne discusso tra noi due adulti. Mi chiedo se io devo dire a mio figlio che ho visto il suo telefono oppure lasciare che ne parli solo con il papà. Ecco, condivido con voi questa narrazione in poche righe perché intanto a me sembra speculare a quello che abbiamo visto narrato qua dentro nella vita reale, cioè un campo enorme dove non c'è nessun genere di percezione del limite del confine, in cui gli adulti sono totalmente assenti e vacanti, dove si prende un tema grosso, esattamente come viene fatto con la penitenza. Non sono casuali, le due richieste che il bullo fa, prima la ragazza e poi il ragazzo. Alla ragazza l'obiettivo è umiliare, degradare, mettere in difficoltà e quindi entra nel territorio della sessualità, molto affine alle cose che poi abbiamo sentito nella mail di questa mamma. Al ragazzo entra nel territorio della sfida estrema, la potenza e la sopravvivenza. Se andate a guardare, ecco, i media proprio delle ultime 2 o 3 settimane, per esempio, un tema grande che vedete raccontare è il tema delle challenge online, delle varie sfide estreme. 2 giorni fa, per esempio, c'era quella della patatina più piccante del mondo e un ragazzo morto negli Stati Uniti. È tutta un'indagine che si sta facendo. Se io penso ad alcuni casi, collegati alle sfide estreme, la cosa che mi colpisce è che sono proprio, guarda caso, no? Qua il cambio di tipologia di penitenza: maschi tra i 12 e i 16 anni che si mettono a fare video sfidando, per così dire, davvero un po' facendo cose, ecco, molto pericolose, non avendo, che sembrano molto eccitanti, che faranno guadagnare ipoteticamente molta popolarità senza alcuna inferenza però della parte cognitiva, cioè senza tenere sotto controllo invece poi quei pensieri che sono autoprotettivi, senza identificare dov'è il limite, dove sta il confine, cosa si può fare e cosa non si può fare. Una roba che se noi non educhiamo, le cose che poi abbiamo sentito durante l'estate, insomma, ogni tanto, no, mi chiedono di commentare i casi di cui parlano i media. Quest'estate 2 casi grossi finiti sui media di ragazzi di 18 anni che prendono in mano macchine potenti per fare video dentro ai loro canali YouTube e che in realtà poi ci scappa il morto. E è come se improvvisamente noi vedessimo che quella roba lì, tutta quella potenza direzionata in un territorio dove non ci sono confini e regole, in realtà poi ti torna addosso come un boomerang. Guardate anche l'assonanza con molti dei materiali o delle esperienze con cui loro passano tantissimo tempo, proprio durante la preadolescenza e la prima adolescenza. Il gioco più giocato al mondo adesso è Fortnite. Ma l'altro gioco più giocato al mondo è GTA, Grand Theft Auto, ed è che tu sei alla guida di un'automobile dentro al videogioco e guadagnerai più punti, diventerai un super campione, quante più cose trasgressive farai con la tua automobile, quanto più spesso. Cioè il concetto è, invece che prendere punti perché la guidi bene, prendi punti quanto più spericolato, trasgressivo, violento sei, no? E poi guardate come questa roba qua improvvisamente esce dal virtuale ed entra nel reale. Allora, tiriamo un po' cominciamo a tirare un po' il filo della faccenda, cioè qual è qua la sfida grande? Secondo me, come genitori, è prima di tutto, e come educatori, prima di tutto identificare bene queste tre variabili che sono la base di una crescita sana, di un percorso di crescita che funziona e che va garantito, ecco, nel progetto educativo dell'adulto. Il tema grande è come garantire queste tre componenti alla crescita dei preadolescenti e dei giovani adolescenti. Le tre componenti, usiamo, no, metaforicamente la crescita come un tempo che chiamiamo di allenamento alla vita. Quello è quel tempo in cui, in funzione degli allenamenti che fai, quello che accade al tuo cervello, il grande salto di qualità è tra i 14 e i 16 anni prima, ma poi il saltone lo si fa tra i 16 e i 20. Ma tutto quello che avviene prima dei 16 anni è un po' come se ordinasse tutte le pedine sulla scacchiera per poi decidere qual è la partita con cui tu generi la tua individualità e la tua autonomia. Allora, il tema è quali sono gli allenamenti alla vita che io propongo a chi sta crescendo e qual è il ruolo dell'adulto nel sostenere i confini, la cornice, il campo da gioco, che è un campo da gioco che fa bene alle al preadolescente, che ha quelle caratteristiche di cui noi abbiamo accennato poco fa. Credo che la fragilità enorme della preadolescenza oggi derivi dal fatto che noi abbiamo proprio sbagliato i campi da gioco in cui allenarli. Quello che ci dicono un po' le ricerche sull'età evolutiva è che noi abbiamo spostato tantissimo, quasi senza accorgercene, non perché siamo cattivi genitori, ma perché siamo entrati dentro a questo tempo trasformativo, che in realtà è un tempo che sta generando, secondo me, anche un po' un nuovo modo di pensare agli esseri umani, e abbiamo trasferito molte delle nostre funzioni, normalmente giocate come sfide evolutive dentro alla vita reale, le abbiamo spostate invece dentro alla vita virtuale. Quindi, se il campo da gioco in cui allenarci alla vita ha quelle caratteristiche, no? Di un campo di grano sterminato, senza confini e senza supervisione educativa, qual è il rischio? Quali sono le cose che possono avvenire, che fanno male ai ragazzi, e quali sono le cose che possono non avvenire, che invece avrebbero dovuto avvenire e che sono molto utili per il preadolescente. Qua io faccio sempre l'esempio di Pinocchio. Pinocchio è il preadolescente proprio per antonomasia. Lui è un burattino, ha un adulto, il suo allenatore è Geppetto, e Geppetto ha le idee chiare. Io ti devo far diventare uno in carne ed ossa, fatto e finito. Quindi io ho generato il computer, ti aiuterò a diventare compiuto. Questo è il progetto dell'accompagnamento nell'adultità. Quindi Geppetto fa tutta una serie di proposte, no, nella vita di Pinocchio, con un Pinocchio molto maldestro. Pinocchio è il manifesto del cervello emotivo alla N potenza, con un cervello cognitivo che fatica, no, a maturare. E a un certo punto Geppetto dice a Pinocchio: è il tempo di andare a scuola. Quindi adesso io voglio che tu
ti alleni, no, tanto ai tuoi funzionamenti cognitivi. E Pinocchio dice: va bene, pronto a entrare in quel percorso, e quindi si prepara per andarci. Questi sono un po' i nostri figli, no? Noi li facciamo uscire di casa, li facciamo entrare nel mondo fuori, e vorremmo in qualche modo che la comunità educante li accogliesse con varie proposte che li aiutano a far diventare grande. Pinocchio, nel muoversi verso la scuola, però viene intercettato da Lucignolo. Lucignolo è il pusher di felicità istantanea. È proprio quello che lui comanda i campi di grano che non hanno limiti, non hanno confini. Infatti gli dice: ma dove vai? A scuola, che noia, che barba, no? Vieni con me che ti porto nel paese dei balocchi, dove ci si diverte sempre. Allora, il figlio ideale, il figlio perfetto sarebbe un Pinocchio che dice: Lucignolo, non fare il furbo con me. Io devo diventare grande, devo fare bene tutte le cose, lasciami andare a scuola, non mi interessa la tua proposta. Il figlio reale, Pinocchio, funziona con al cervello dell'età dello tsunami, dice a Lucignolo subito. Quindi vende quaderni, libri, compra il biglietto per salire sul carretto che lo porta al paese dei balocchi, e quando è là non ha un minimo proprio di rimorso. Non è che fa tutto il giorno a piangere: oddio, cosa ho fatto a Geppetto. Sta lì nel paese dei balocchi e si diverte da morire. Collodi ci dice che va a dormire, la mattina dopo si svegliano tutti e guarda caso cosa gli è capitato, no? Qua gli crescono le orecchie d'asino, qua è proprio la zona in cui noi abbiamo la corteccia prefrontale. È l'area cognitiva deputata alle funzioni cognitive più complesse, ed è quella zona che è deputata a generare, in termini di funzionamento mentale, il nostro successo nella vita. Necessita di un lavoro intenso di cura, attenzione e stimolazione educativa, che è un po' il progetto educativo della comunità educante tra i 10 e i 18 anni. Se tu non hai quel progetto educativo, questa zona rimane una zona non coltivata, no? E quindi lì dentro perderai funzioni, cioè in funzione ti sei allenato tantissimo alla gratificazione istantanea, questo è il paese dei balocchi, sarai molto meno capace di regolare i tuoi stati emotivi, di tollerare la frustrazione, di essere in grado di sostenere compiti cognitivi più complessi, usando un termine, magari anche questo, no? Un'immagine, ma vuol dire produrre pensiero pensante. Cioè l'adulto, l'adultità è un tempo in cui il mio cervello è continuamente in grado di stare dentro alle cose del mondo, agendole, ma sempre accompagnandole con un significato, con una procedura, con una strategia, con un pensiero che non le rende impulsive, istantanee, estemporanee, come invece accade al preadolescente, no? Che ha una grande spinta a fare, ma non ci pensa su. Tipico incontro con preadolescenti che in 5 secondi, guarda, questo è un tema, no? Di questi anni, in 5 secondi un preadolescente, con 5 click fatti in 5 secondi, può produrre un danno che poi bisogna parlarne per 3 mesi a scuola, dallo psicologo, in famiglia, perché in 5 secondi, ok, produce senza pensarci su. Tu, quando viene intercettato, lo metti lì spalle al muro e gli dici: ma tu ti rendi conto di che cosa hai combinato? Lui piange, perché a quel punto ha toccato con mano la gravità di quello che è successo. La risposta più frequente che dà è: ma io non ci avevo pensato. Quindi ti sta esattamente dicendo che il suo cervello, quando non era un criminale strategico, no? Il bullo qua ha una strategia, noi vediamo che è tutto impostato a fare sì che ogni cosa, ma molte delle cose che nell'online i nostri figli fanno molto maldestre non sono dentro una strategia. Del resto anche noi genitori nei gruppi WhatsApp a volte in 2 secondi facciamo dei danni che ci vuole un mese poi, no, per sistemarli. E E diciamo che il tema è proprio che lì dentro c'è una sorta di paese dei balocchi che aggancia potentemente i funzionamenti dopaminergici del nostro cervello emotivo, che sono quelli per cui il preadolescente è il più fragile e vulnerabile che possa esistere al mondo, e particolarmente tutto quello che genera dipendenza, se ti entra nella vita tra i 13 e i 15 anni, rischi davvero di non sganciartene più. Se voi siete, alcuni di voi saranno fumatori e voi vi accorgete che prima avete cominciato e più è stato difficile provare poi a produrre il pensiero di cambiare quella roba lì, no? Il nostro cervello è un cervello che risponde in modo intenso agli stimoli che entrano dentro i circuiti della dopamina. E se volete averne un'evidenza, una buona cosa anche da fare con i vostri figli o studenti, se siete docenti, guardate un documentario come The Social Dilemma. È basato su interviste a neuroscienziati che spiegano cosa vuol dire attivare il sistema della dopamina nel nostro cervello, che è il sistema fondamentalmente che regola la gratificazione istantanea, la ricerca di piacere e la ricerca di eccitazione, che sono le funzioni più assolte dalle attività che i nostri figli fanno nell'online, cioè i videogiochi, la permanenza nei social e l'utilizzo di pornografia. Ecco, tutte queste attività sono potentemente generate da come nell'online l'intero sistema è costruito per agganciare i circuiti della dopamina. Quando tu vieni agganciato con il tuo cervello emotivo, non riesci a venirne, non riesci a darti chi è il vostro figlio che gli dite non giocare più di 45 minuti a Fortnite e che allo scattare del 45esimo minuto vi dice mamma, papà, adesso spengo perché è finito il tempo. Quei 45 minuti diventano 90 e poi voi dite adesso basta. Allora te lo spengo io, ma se voi provate a spegnere Fortnite, quello vi salta addosso e vi dà le botte. Quindi una precauzione enorme, perché vi accorgete che sconnetterlo e staccarlo da quella roba lì, proprio perché è tsunamico e che è stato caricato a molla, proprio a pallettoni dentro al cervello, non gli dà in nessun modo la capacità di trovare qual è il copione autoregolativo con cui gestirsi. Quindi se noi questa roba la vogliamo gestire bene, non dobbiamo intervenire dopo 90 minuti staccandogli la presa, ma abbiamo una procedura ultra complessa per cui prima che lui possa andare a giocare col suo videogioco deve aver firmato il contratto dove dice non più di 45 minuti. Poi quando va al videogioco deve essere lui quello che attiva il timer per i 45 minuti e prima che giochi gli dovete chiedere, ma quando suona il timer cosa deve succedere? E gli deve dire spengo il videogioco. E se non lo spegni tu il videogioco, chi è autorizzato a spegnere il videogioco? Tu mamma, tu papà. Una trafila faticosissima, ma cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo nel cervello che pensa la procedura di interruzione del videogioco, che se non la mettete lì dentro non c'è. Ok? Quindi è tutto attività del cervello emotivo. Vi sia chiaro che facendo sta roba, quando interrompete il videogioco, non è che vi guarda con occhi sognanti e vi dice come sei stato tu sì che sai obbedire al contratto educativo. Vi dice le peggio cose del mondo, ma per esempio non vi picchia, perché tutta sta roba qua era una cosa che era già stata pensata prima e che lui altrimenti non riesce a pensarla lì in quel qui ed ora. Il tema grande però per noi è ma per quale motivo improvvisamente c'è così tanta crescita dentro a quel territorio? Io non ve lo so dire perché noi abbiamo detto se dovessimo dare un consiglio ai genitori di preadolescenti proprio perché la preadolescenza è un tempo di così tanta fragilità. Tenete alto il loro sguardo, buttateli fuori nella vita reale, attenzione, attenzione, tenete pure computer connessi in casa in un luogo centrale della casa, ma aspettate a dare lo smartphone alla fine della terza media o qua il volantino dei patti digitali di comunità, che è proprio un modo con cui i genitori si alleano fra di loro e bisogna farlo prima, però io non so se la preadolescenza è un buon momento per fare il patto digitale, perché il momento ideale in realtà è quando i bambini hanno 4, 5, 6, 7, 8 anni e gli adulti si alleano fra di loro e hanno chiarezza che se ci mettiamo tutti insieme non saremo poi dentro a quel lavoro intensissimo dove un figlio che non ce l'ha ti dice sono l'unico che non ce l'ha e quindi la mia vita è un disastro. Premesso che la ricerca ci dice che se anche è l'unico che non ce l'ha, la sua vita sarà molto migliore. Perché tra i 16 e i 20 anni tutti gli indicatori che ci forniscono le ricerche, io nella mia vita non ho mai dovuto sostenere un adolescente che soffriva troppo perché l'aveva avuto troppo tardi lo smartphone. A centinaia richieste di aiuto di bambini e bambine diventati adolescenti che l'avevano avuto troppo presto e di cui gli adulti si dicevano l'avessi saputo gli avrei dato in mano più tardi. Quindi se cercate nei media proprio in questi giorni, più di 30 stati degli Stati Uniti hanno fatto causa a Meta, che è il gestore di Instagram e Facebook. E gli hanno detto, un po' come hanno fatto con le multinazionali del tabacco, ma tu lo sai che la tua roba genera dipendenza, ma proprio neurobiochimica, come una sostanza, nelle menti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, e sapendo questa cosa, invece che contenere il problema, hai proprio sfruttato, e qua lo vedete bene dentro The Social Dilemma, hai proprio sfruttato la conoscenza di tutti quei fattori legati all'attivazione della dopamina per entrare nei loro circuiti ancora così fragili e vulnerabili e agganciarli il più possibile. Quindi improvvisamente Meta si trova adesso a dover gestire una sorta di class action non fatta dalle vittime, ma fatta dagli stati federali che dicono noi ci stiamo rovinando i cittadini di domani. Noi stiamo vedendo troppa fatica nei loro percorsi scolastici, troppa sofferenza nella loro salute mentale. Quindi questa cosa qua necessita, no, di essere presa in carico. A me viene da dire, io mi sento tranquillo su questo, nella totale imperfezione del mio ruolo genitoriale, ben documentata dal video che un giorno mio figlio pubblicherà e poi lui scriverà nei memoir, no? Ero figlio di quelli lì, perché poi la mamma è psicopedagogista, quindi pensate che incubo in casa, qui potete già dire ai vostri figli che a loro di sicuro è andata meglio rispetto. Ci tengo però a dirvi che ogni cosa che dico nel fare il mio mestiere e ogni cosa che dico a me stesso nel mio essere padre, per cui ho proprio sentito, abbiamo lavorato tantissimo io e Barbara poi nel nostro mestiere sulla preadolescenza, perché era davvero un tempo sconosciuto. Se voi andavate in libreria trovavate milioni di libri sui bambini, tantissima roba sugli adolescenti, ma questo tempo tra i 10 e i 15 anni che ha tutte queste caratteristiche così specifiche non era stato oggettivamente mai raccontato bene ai genitori, perché se ti restituisco questa evidenza, allora molte delle cose che accadono nella vita di tuo figlio, no? Quell'intemperanza, quell'esplosività, quel dirti delle cose piene di rabbia, non vuol dire che ti sta odiando, vuol dire che è molto arrabbiato, non regola la rabbia e non è dotato. Questo non lo giustifica, sia chiaro, ma questo vuol dire che io allora non devo urlare ancora più forte, perché se gli devo far vedere come si fa a regolare uno stato emotivo, la prima cosa che dovrò fare è diventare un genitore zen, più facile a dirsi che a farsi, no? Perché anche da casa mia ogni tanto escono degli urli selvaggi che vengono sentiti fino alla via di fianco. Detto questo, però, sapendo che quello è il loro funzionamento, ho molto più orientato, no? A mia volta anch'io
il mio modo di stare in relazione con i miei figli. Ho deciso, abbiamo davvero fatto crescere i nostri figli fino ai 14 anni usando per le loro chat uno smartphone di famiglia, e non so, per me è una buona notizia, intanto sono rimasti tutti vivi, non hanno avuto una vita da sfigati, poi chissà cosa non ne hanno combinate, ma io tranquillamente mi sento di dire che su questo aspetto ho davvero sentito che era uno dei fattori di protezione principali delle caratteristiche del loro muoversi nel territorio della preadolescenza. Mi è servito tantissimo poi allearmi con altre famiglie con cui abbiamo poi vissuto e condiviso molte esperienze, abbiamo avuto tanta vita sociale nella vita dei nostri figli, ma non era già lì pronta, abbiamo dovuto un po' dirci le cose che ci siamo detti stasera, rifletterci su e sentire che probabilmente il miglior modo, no, di acquisire competenze emotive, cognitive, prosociali e socio-relazionali era farli stare dentro alle relazioni vere, nella vita vera, e ritardare per esempio l'accesso ai social media. E in questo momento mi sento di dire che i social media sono davvero un po' sotto l'occhio del ciclone. C'è stato un report del General Surgeon degli Stati Uniti, che è la figura più autorevole in ambito di sanità pubblica, la potete tranquillamente reperire online, è in inglese perché l'hanno scritta loro. Il tema è social media and adolescent mental health. I social media e la salute mentale degli adolescenti. E lui, che è la figura che al governo federale dice quali sono, diciamo, le aree strategiche su cui si deve progettare, investire in termini di prevenzione per la salute pubblica. Ecco, non è che fa 20 report all'anno, quello di quest'anno è sui social media e la salute mentale degli adolescenti, che dice non sono la causa dei disagio mentale in adolescenza, ma sono un fattore di rischio enorme. Non essere causa vuol dire che non è tutta colpa loro, ma essere fattore di rischio vuol dire che hanno un ruolo non indifferente. Il tema grande è l'età a cui uno si iscrive al suo social media. Le ricerche in questo momento ci dicono che avere da gestire TikTok, Instagram, Be Real, no? Mia figlia, una grande discussione in famiglia, mia figlia Caterina, che ha 15 anni, ha detto: per me adesso ho trovato finalmente il social che va bene anche per te, papà. Perché? Be Real. Perché Be Real? Perché Be Real ti suona, ti arriva il momento Be Real della giornata, tu ti fai una foto in quel momento lì, lo pubblichi e sei davvero tu, non sei finto, non usi filtri. È proprio che così siamo tutti veri, reali. E io gli ho detto: certo Caterina, non lo farai mai fino a quando non avrai compiuto 16 anni. Cosa vedo io con Be Real? Vedo che le più fragili rispetto alla loro immagine corporea stanno tutto il giorno in attesa, perfette, in attesa di un'ansia tremenda, se solo si scompongono un po', oddio, arriverà mica adesso il momento Be Real, perché non sono pronta, sono a scuola, non possono usare lo smartphone e hanno il pensiero fisso, arriverà mica il momento Be Real. Ma scusate, ma perché c'hanno bisogno di questa roba qua? Perché sembra tutta questa roba qua è tutto un congegno enorme che aggancia proprio quella roba lì che si chiama dopamina, ma che ti toglie un sacco di energia e di tempo e di voglia di fare cose che mi sembrano molto più valide per i tuoi bisogni di crescita. Quindi concludo dicendo che secondo me è un'età meravigliosa, molto impegnativa e faticosa. No? Oggi i genitori mi dicono: ma che fatica! È proprio, si ripropone la stessa fatica dei primi, io non so come sono andate voi i primi 3 anni di vita dei vostri figli, ma erano molto fisicamente faticosi. Ecco, diciamo che la preadolescenza è molto emotivamente faticosa per il genitore, è un altro tipo di fatica, però una fatica davvero interessante, perché se noi stiamo sulla scena, quella è una fatica che davvero modella un po' il tempo di crescita. E il messaggio finale che vi darei, quello che ho capito io anche come papà, è questo, che apparentemente i nostri figli ci vorrebbero lontani 80 km, non li portate a scuola in macchina e vi dicono no, non lì davanti, li andate a prendere, guai a voi se gli fate una domanda mentre lì ci sono muti totali, invitiamo a casa un loro amico e impariamo che se facciamo una domanda poi c'è un'ora e mezza di rimproveri, come vi siete permessi, quindi stiamo muti e magari non dicono una parola e tutto un pranzo di muti perché non avete parlato. È davvero faticoso trovare la quadra. Mia figlia Alice, che di tutti i nostri figli è proprio, per così dire, la piuma, e quasi non ci accorgiamo, quindi almeno con lei abbiamo un'oasi, entra in preadolescenza fino a 3 settimane prima, il bacio della buonanotte, cioè proprio quelle. E sulla porta un giorno compare un teschio che entra, muore. Quindi è davvero molto, diciamo, cercano di confonderci parecchio e di farci capire che siamo l'ultima cosa che vorrebbero dentro alla loro vita. Ma la cosa di cui mi sono accorto io è che implicitamente loro si aspettano che noi siamo lì a fare il nostro mestiere. Cioè, per loro la sorpresa è enorme, dentro a tutto il casino di capire come esiste il mondo e sentire che l'adulto non è un po' lì a fare il suo mestiere. E di rimando perciò anche tutta questa cosa, no, che sentiamo nella mail di questa mamma, non è che sono dei mostri che diventeranno dei pedofili, secondo me sono dei tredicenni ultra confusi, ultra eccitati nei sistemi dopaminergici, che quando entrano dentro a quei territori continuano a cliccare per vedere fin dove si arriva. Ma implicitamente stanno anche dicendo con quel genere di chat, per esempio, guardate che noi abbiamo solo 13 anni. Se dobbiamo essere quelli che entrano in un sito pornografico e si dicono da soli, ah no, adesso esco perché è vietato il minore di 18 anni. Se dobbiamo essere quelli che fanno 3 click ma poi il quarto non lo fanno, ah no, perché lì c'è una pornografia che è peggio dell'altra pornografia che abbiamo visto con i primi 3 click. Se devono essere loro quelli che dicono, però non più di una volta al mese, perché è proprio per avere le fantasie che poi me le tengo nella testa e mi faccio il mio percorso da dentro, non continuando. Ecco, se voi pensate che sono capaci di fare tutta sta roba da soli, è chiaro che non sono capaci, quindi implicitamente molte delle loro azioni maldestre servono a dire: io ti dico stai 100 km lontano da me, però sappi che se tu sei là e non mi guardi più, io non me le so gestire tutte queste robe da soli, mi servi ancora tantissimo. E perché noi sappiamo qual è il modo di noi che serve a loro, ecco, io credo che usare un po' tutte le riflessioni che ho provato a condividere questa sera potrebbe essere un buon modo per capire chi è e che cosa fa la mamma e il papà di un preadolescente nella sua vita reale e nella sua vita online. Quindi io mi fermerei qui.